Radio Innovazione.
Bentornato al nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Oggi parliamo di un argomento, diciamo così, più o meno di attualità, nel senso che poi parliamo di come è andata il click day, come è andato il click day relativo al bonus bicicletta. C'è stata molta critica da parte dei giornali, insomma, dei social, molta gente arrabbiata proprio con per come è stata gestita l'operazione click day, l'operazione bonus bicicletta, insomma. Io non entrerò nel merito sulle cose più o meno molto tecniche, perché onestamente ho cercato delle informazioni un po' più precise su come sono andati i fatti, però non ho trovate, per cui onestamente sarebbe sbagliato tirar fuori delle conclusioni sulle basi di informazioni generiche. Quello che è chiaro, diciamo, è che il sito è stato gestito, è stato dato in appalto da parte del Ministero dell'Ambiente a Sogei, che probabilmente, da quello che ho capito, ha fatto una gara e dunque ha individuato quelli che potevano essere i fornitori per mettere in piedi questo progetto, come peraltro spesso avviene, nel senso che quando la pubblica amministrazione è un po' di corsa e diventa difficile creare una gara nella sua completezza, quei tempi lunghi che questo significa, grazie a un codice degli appalti particolarmente complicato, la pubblica amministrazione cerca di affidarsi a, e secondo me giustamente, a una società che in qualche modo l'aiuti a esplicare tutte le operazioni di gara ad arrivare velocemente all'obiettivo, insomma. E in questo caso è stata scelta Sogei, che è una società, diciamo, di informatica da molti anni, gestisce tutte le operazioni che fa il Ministero delle Finanze, anche la Corte dei Conti, insomma, dunque, diciamo, ha una certa conoscenza, diciamo, di come si gestiscono le cose, insomma, anche una capacità di governarle, tant'è vero che poi, insomma, l'operazione dei 7.30 online va sempre abbastanza bene, non ci sono stati grossi problemi fin dalla sua nascita, dunque non si può dire che è stato affidato il progetto a società che non erano preparate, insomma, in grado di gestire in modo efficace le cose, anzi, in realtà questo tipo di società, tipo Sogei eccetera, gestiscono normalmente siti di dimensioni talmente grandi che una società privata non riuscirà mai a gestirli in qualche modo, perché un conto è il sito dove tutti gli italiani pagano le tasse, un conto è un sito commerciale normale. Fatto sta, e qui io onestamente faccio fatica a capirlo, la scelta un'altra volta è stata quella di fare il click day, cioè io ho un bonus da dare ai cittadini, ho messo, ho impegnato una certa cifra, a quel punto per assegnare i soldi che ho impegnato, siccome probabilmente su quel bonus ci sono molte più persone di quelle che io pensavo inizialmente e i soldi potrebbero finire, quello che faccio è mi invento una forma che solo i primi 100.000, sembra un po' quelle pubblicità dei materassi in cui c'è solo le prime 100 chiamate abbiamo questo sconto, insomma. Dunque, già questo è una cosa che, se vale bene, se una società privata la fa, ok, c'ha pure il suo senso, ma la pubblica amministrazione questa cosa non dovrebbe poterla fare. Cioè, se io sto nelle condizioni di dover ricevere un bonus o un vantaggio, uno sconto che lo Stato ha fissato, mi deve garantire che tutti quelli di quella fascia che possono accedere a quello sconto possano farlo, insomma, ecco, diciamo, non ci deve essere una limitazione perché sono arrivato tardi, no? A meno che non dice sì, tutti quelli che fanno domanda entro certi termini, ok, ma ci deve essere un meccanismo che perimetra il diritto e dunque la possibilità di alcune persone piuttosto che altre, di, oppure tutti quelli che hanno una fascia di reddito, una certa fascia d'età, insomma, e così via, cioè trovare dei criteri, ma mettere un criterio che i primi 100 che arrivano prendono l'incentivo e gli altri no, è una scelta bizzarra. È accaduto già più di una volta, dunque non è un problema del Ministero dell'Ambiente, è una pratica che è stata inventata qualche anno fa, e del click day, e che onestamente bisognerebbe eliminarla, insomma, su qualsiasi pratica non può funzionare il click day, non ci deve essere proprio nell'ordinamento italiano questo concetto del click day. Altro elemento anche qui che devo dire è abbastanza scocciante è il fatto che, poiché io prevedo che arrivano sul mio sito internet migliaia di persone contemporaneamente, d'altra parte se ho fatto il click day è normale che succeda questo, no? Avrò un picco nelle prime ore e poi le cose scenderanno fino ad arrivare a zero, ammesso che comunque, diciamo, il numero sia una certa grandezza. Se è molto grande potrei lavorare sempre al picco fino a quando non finiscono i soldi, insomma, dunque ci sarà ovviamente la guerra per arrivare primi a prendere questi 500 euro, insomma. Allora, l'altra invenzione che è stata fatta è quella di dire: ok, allora io ti faccio, tu entri, ti prenoti e ti metti in coda. No, abbiamo ricreato il meccanismo dell'elimina code, che poi non l'elimina, semplicemente io prendo il numeretto e poi aspetto di essere servito. E in realtà sono stati serviti, c'è gente che ha aspettato anche diverse ore per essere servita. Eppure questo è un meccanismo onestamente un po' bizzarro, perché io ho fatto una procedura tutta online, ho digitalizzato la pubblica amministrazione e in realtà qui si vede che l'ho digitalizzata semplicemente informatizzando l'analogico, cioè le stesse logiche dell'analogico le ho riportate sul digitale, non ho digitalizzato, non sto facendo una procedura diversa, sto facendo la stessa procedura che avrei fatto se ci fosse uno sportello e la fila fuori intorno al palazzo. È lo stesso principio. Il fatto che stia a casa e che da casa faccia questa operazione o stia di fronte a uno sportello fisico, magari chiacchierando quello davanti e quello dietro o protestando con chi mi sta davanti e chi mi sta dietro, non cambia molto, anzi non cambia affatto. Anche su questo, diciamo, questo non può essere inteso come digitalizzazione. Cioè, da questo punto di vista, chi ha progettato questa soluzione avrebbe dovuto ragionare in modo diverso. Cioè, io mi aspetto che se c'è una procedura online, posso farla completamente online. Magari se c'è un problema che c'è da dare dei documenti, le cose, eccetera, ma allora fammela fare via mail. Ti mando una PEC. Tanto molti dei cittadini dell'area hanno la PEC, tu ricevi questa PEC uno dietro l'altro, puoi elaborare i documenti e alla fine, se serve, mi contatti e chiudiamo l'operazione. Però io ti mando la PEC e poi sto tranquillo, non devo aspettare il mio turno per caricare i documenti. Cioè, mi sembra un'operazione bizzarra, perché non è che poi mi c'ho dietro un impiegato, almeno spero che dietro quel portale non ci sia dietro un impiegato, perché se scopriamo che dietro al portale alla fine c'è l'impiegato che smista i documenti e sta lì dietro e fa finta di essere una pagina web, la cosa sarebbe, diciamo, imbarazzante, ma ovviamente non è così. Dunque, perché facciamo simulare al sito web di essere un impiegato e non ci inventiamo invece un sistema asincrono, cioè ti mando delle cose via mail, tu le ricevi e c'hai tot giorni di tempo per elaborarle e magari ti fai aiutare da degli strumenti di intelligenza artificiale che fanno lo screening, o una prima selezione o da altri strumenti che possono in qualche modo automatizzare una prima selezione, soprattutto quando ci sono tantissime domande, no? che possono essere fatte contemporaneamente. Ovviamente, se uno avesse perimetrato meglio la platea, probabilmente avrebbe detto, insomma, magari riusciva a perimetrare meglio anche il tipo di contributo che dà, chi lo dà, e a facilitare le cose. Per esempio, uno avrebbe potuto pensare di dare il contributo, consentire alle persone che vogliono questo contributo di accedere da giorno X a giorno X a quelli che hanno un certo reddito, poi con il rimanente dei soldi, se c'è un eventuale rimanente, si accede per una fascia di reddito superiore, no? Anche perché ci siamo trovati con deputati o ex deputati credo, che si lamentavano sui social che non avrebbero incassato questi 500 euro, che era complicato prendere 500 euro. Onestamente, diciamo, se uno che ha uno stipendio normale, un impiegato, un operaio, volesse accedere al bonus bicicletta e scopre che non ha potuto accedere a quel bonus perché un notaio si è fatto la bicicletta per la domenica, non lo so. Insomma, secondo me, diciamo, su questo ci si poteva un po' lavorare, cioè bisogna dare dei limiti, bisogna perimetrare le cose in modo che la platea, ci sono platee diverse e queste platee possano accedere a dei benefici che la collettività offre, facendo in modo che i benefici vadano dove c'è più bisogno che questi benefici vanno. Questa è un po' la filosofia che io credo bisognerebbe adottare. Dunque, questo per dire che in realtà non è il primo caso che la pubblica amministrazione nel processo di digitalizzazione applica le stesse regole che applicherebbe se fosse nel processo fisico. Cioè, non c'è un lavoro nel ripensare i processi. I tecnologi fanno i tecnologi, e non è detto che lo facciano bene, però insomma, diciamo, lo fanno, e dall'altra parte chi pensa ai processi fa i processi, staccato completamente dalla realtà. C'è due mondi paralleli, non c'è la capacità di mettere insieme queste due competenze e di ripensare i processi sulla base delle tecnologie. E questo, secondo me, è un limite enorme, il limite principale della digitalizzazione. Poi, per non parlare dell'altra questione che è avvenuta sempre in questa occasione qui, che è tutto il mondo di Speed, in cui si sono spinti, obbligati gli utenti, ormai 10 milioni, a fare l'utenza Speed, che a mio modo di vedere ha diversi limiti, per quante modifiche sono state fatte e messe a punto sono state fatte, c'è anche un problema nell'identificazione esatta della persona, e dunque c'è il rischio di identità false, anche perché spesso vediamo che la certificazione dell'identità viene fatta via online, viene fatta in mille modi anche creativi, ma che non sono in grado di certificare al 100% l'interlocutore che sta lì davanti. L'unico modo per certificarlo è fare in modo che questo interlocutore passi attraverso sistemi di validazione dei documenti e di altre cose, che non significa mostrare la carta d'identità sul video, perché ci sono stati dei video, dei report giornalistici che hanno dimostrato che una identificazione online è facilmente manipolabile. In più, l'interlocutore che sta di fronte a me, che devo validare e mi dà un numero di telefono, io non sono sicuro se quel numero di telefono è intestato realmente a lui oppure ad un'altra persona, e questo non è indifferente, perché se quel numero di telefono è intestato alla persona che si valida con me, è chiaro che è più facile essere convinti che colui che sta di fronte è la persona. Ma se il numero di telefono è intestato a un altro, onestamente questo è un altro problema. E siccome non esiste la possibilità di andare a vedere negli archivi nelle compagnie telefoniche chi ha intestato realmente quel numero di telefono, o almeno non siamo in grado, è in grado solo le forze dell'ordine di fare questa cosa qui, che io sappia, è chiaro che questa cosa ha dei problemi, secondo me, ha dei problemi, ma poi ce ne sono anche altri, come il fatto che chiaramente non tutti i provider sono dimensionati adeguatamente per soddisfare le richieste che arrivano massivamente sull'identità di SPID, nemmeno Poste Italiane, che è uno grande soggetto in grado di dare servizi su tante cose, che ha 90% credo degli SPID di italiani, insomma, nemmeno lui riesce a farlo. Tra l'altro, col paradosso che noi abbiamo creato intorno a SPID n società che offrono SPID, ognuna staccata dall'altra, ma se poi vai a vedere concretamente come è andato il modello SPID, il 90% dei soggetti che vogliono SPID vanno da Poste Italiane, cioè vanno da una società pubblica di cui si fidano perché è pubblica. E invece esistono anche n altre società. Che senso c'ha? Conveniva attivare una cosa tipo SPID a livello pubblico, come d'altra parte è già così, perché se noi vediamo quello che accade con la carta d'identità elettronica, in cui io ho un sistema di identificazione online, ho certificato l'identità della persona a cui ho affidato le credenziali online perché è venuto lì a fare la carta d'identità, dunque sono sicuro che in quel processo ho gestito tutte le possibili variabili di identificazione, dunque l'interlocutore so che è esattamente Paolino Madotto, so che ha quel numero di telefono, quelle condizioni, tutto quello che serve, e dunque so che se gli do i riferimenti o le credenziali, lui è colui che può rappresentare Paolino Madotto. Dunque nella CIE, in quel meccanismo lì che già è in piedi, io ho la sicurezza che l'identità digitale corrisponda alla identità fisica, non in SPID, in cui vado a n provider diversi e mi dichiaro in un modo oppure in un altro. Cioè, diventa una cosa abbastanza bizzarra, e io cittadino non posso sapere quante SPID sono attivate a mio nome, perché non ho nessun posto dove poter fare una verifica di questo tipo. Io vorrei sapere, che ne so, andare sul Ministero degli Interni e verificare se esistono delle SPID a mio nome che io non conosco, perché in quel caso potrei denunciare e dire: attenzione, ma io vedo che nel provider Pinco Pallino c'è uno SPID a Paolino Madotto, ma non sono io. E dunque vi chiedo di sospenderla, di verificare cosa succede, perché lì c'è una possibilità, ragionevole possibilità, per non dire una certezza, di un furto di identità, perché qualcuno ha preso un'identità digitale con il mio nome, con le mie credenziali, e magari sta aprendo un conto in banca, o sta facendo mutuo, o sta guardando tutti i miei documenti, insomma, o li sta cambiando la mia residenza, e così via. Dunque, diciamo, anche qui c'è tutto un mondo su questo tema di SPID che francamente ogni volta che io ci ripenso rimango allibito come possa ancora andare avanti questa cosa e come ancora il governo insista con l'idea di spingere gli utenti, obbligarli ad andare verso SPID, e non prenda in considerazione l'ipotesi di dire: fermi un attimo, fermiamo tutti i giochi, azzeriamo la situazione e migriamo tutti gli utenti che sono oggi, hanno credenziale SPID, in prospettiva li migriamo tutti sulla CIE, no? E dunque facciamo in modo di anzitutto eliminare i provider privati, che tra l'altro non fanno manco business, dunque non ha senso tenere in piedi una cosa che nessun utente pagherà poi per tenere in piedi. Tant'è vero, da quanto è nata non c'è ancora nessuno che sta pagando per avere un'identità SPID in piedi, e comunque non posso pagare per tenere in piedi un meccanismo che mi identifica nello Stato italiano, cioè diventa quello un servizio. Capisco, e già faccio un po' fatica, ma insomma capisco che pago per la CIE per essere, no, per fare tutte le procedure eccetera, e poi dentro ci sta una tassa, come spesso siamo abituati a fare, ma che io pago di anno in anno un privato per avere riconosciuto il fatto che sono cittadino italiano e che anche online posso accedere ai servizi e se non lo faccio questa operazione non posso accedere ai servizi, diventa francamente un tema, diciamo, che non mi convince, mettiamola così. Insomma, come avete capito, non sono molto d'accordo con l'operazione Speed, e ho scritto diversi articoli su questo tema e onestamente, diciamo, credo che sia partito già male, e più va avanti e più diventa difficile riportarlo. Io posso consigliare chi si occupa di digitale nel governo, lo consiglierei di mettere in piedi un piano di migrazione delle utenze Speed verso la CIE, considerando il fatto che la gran parte, il 90% delle Speed sono in mano a Poste Italiane, che è una società comunque partecipata dalla pubblica amministrazione. Chiuderei progressivamente i provider privati, nel senso, diciamo, quelli che sono i provider privati di Speed, ovviamente non i privati che possono fare business in mille altri modi, e riporterei tutto nell'alveo pubblico, creando almeno un solo provider di Speed e facendo in modo che questo provider di Speed sia fortemente legato con i dati e le informazioni della CIE, sincronizzato con quell'operazione lì, e progressivamente, mano a mano che la gente si fa, che gli utenti di Speed, di Poste, fanno la CIE, li eliminerei da Speed e li sposterei a utilizzare solo le credenziali CIE, facendo in modo che tutti i siti di pubblica amministrazione utilizzino prioritariamente CIE e non Speed, in modo che da qui a un certo numero di anni noi elimineremo completamente la Speed o lo Speed, per avere tutti gli utenti, i cittadini italiani, sulla nuova piattaforma, la piattaforma CIE, con tutte le garanzie anche lì di poter accedere periodicamente a vedere se ci sono in atto furti d'identità o gente che accede ai server o da qualche parte con le mie credenziali. Questo dovrebbe essere un altro meccanismo, e cercando di assegnare a ogni cittadino un numero di telefono a lui intestato, in modo che ci possa essere uno strumento di comunicazione e di controllo di quello che avviene sul digitale attraverso il telefono, che è uno strumento che ci abbiamo ormai tutti, e nessuno escluso. Per cui se io ho un tentativo di accesso a mio nome con le mie identità digitali, mi arriva un SMS, una notifica e qualsiasi altra cosa, anche utilizzando ad esempio l'app Io o cose di questo tipo. Insomma, fare una pensata su questa cosa, perché secondo me merita di essere ripensata. Insomma, per il resto, come diciamo prima, l'idea di avere una pubblica amministrazione che ragiona sempre nello stesso modo, anche se ormai ci sono tecnologie che consentono di ripensare completamente i processi, i modi di operare, eccetera, onestamente la vedo una cosa ormai superata, e mi piacerebbe che venisse superata realmente, non rimanesse così questa situazione. Ma vedo che continua la difficoltà di ragionare in modo diverso. Ultima cosa prima di chiudere, e che credo che sia importante, anche qui un altro punto di attenzione che è indipendente dal caso specifico, è che il fatto che esistono delle amministrazioni che sono in grado di gestire grandi numeri di transazioni di utenti, gestire le cose in un certo modo, eccetera, esistono altre invece che questa cosa non l'hanno mai fatta prima. Rimango perplesso nel fatto che non esista o non si sia messo in moto in modo adeguato uno strumento di condivisione di conoscenze e di esperienza tra diversi enti della pubblica amministrazione, per fare in modo che gli enti che hanno più esperienza possano scambiare questa esperienza anche negli enti che hanno meno esperienza, affiancando, distaccando delle persone, troviamo il modo, ma facciamo in modo che se io ho un ente che è in grado di gestire le cose in un certo modo, quella conoscenza sia patrimonio di tutta la pubblica amministrazione, cioè anche degli enti più piccoli che altrimenti si trovano in difficoltà, perché non è possibile che noi abbiamo una così enorme divaricazione di competenze e esperienze tra pubbliche amministrazioni che magari sono solo ministeri diversi o altre cose. E qui entra in gioco forse un ripensamento su quello che è il ruolo della pubblica amministrazione, dell'informatica nella pubblica amministrazione, che non può essere tutta affidata o affidata in buona parte a un full outsourcing così come oggi, togliendo quasi completamente le competenze interne di informatica nella pubblica amministrazione per darle a soggetti esterni che di volta in volta si fanno la guerra, anche perché poi le commesse sono affidate al ribasso con tutti i danni che questo comporta sul mercato. Niente, detto questo, io penso di aver detto tutto quello che volevo dire su questo argomento per questa settimana. Vi ringrazio anche questa volta di aver ascoltato, di aver speso un po' di tempo ad ascoltare questo podcast. Vi auguro una buona settimana produttiva a tutti. Vi do appuntamento a settimana prossima, sempre qui a Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. A risentirci.